Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi, 25 aprile, vogliamo parlare di storia e lo facciamo per un libro che è edito da Mursia, il cui titolo è Mussolini Churchill, il carteggio, indagine su uno dei grandi misteri del Novecento. Ne parliamo con uno degli autori, che è Enzo Antonio Cicchino, che appunto insieme a Roberto Colella è l'autore di questo libro ed è anche un amico, per cui sono molto felice di riaverti qui in studio, Enzo.
Grazie.
Anche perché tutte le volte che parliamo di storia veramente scatta un qualche cosa di magico che un pochino tu trasferisci non soltanto nel tuo modo di raccontarla la storia ma anche nel modo di scriverla, perché il prologo di questo libro è immediatamente una scena estremamente drammatica e effettivamente avvenuta, ricostruita ovviamente grazie appunto alla tua capacità anche drammatica, no? di ricostruire un avvenimento, ma realmente avvenuta, e poi è uno appunto dei personaggi di questa vicenda di cui parleremo più avanti. Però cominciamo con l'inquadrare questo carteggio Mussolini-Churchill proprio nella sua compagine storica. Quando è cominciato il loro contatto?
Ma il contatto Mussolini-Churchill è nato nel 1927 in occasione di una visita di Churchill a Roma e a Mussolini, appunto. Per Churchill Mussolini rappresentava l'uomo che aveva sottratto l'Italia alla disgrazia del comunismo, o meglio, del bolscevismo. Si incontrano a Palazzo Chigi, stabiliscono subito una profonda empatia. Churchill accetta la richiesta di Mussolini di collaborare sotto pseudonimo a Il Popolo d'Italia, scrive subito un articolo in cui fa ricordo di eventi della Grande Guerra. Teniamo conto che Mussolini aveva partecipato alla Grande Guerra e sul Carso aveva incontrato anche alcuni ufficiali inglesi di cui era diventato amico, per esempio Samuel Orr, che poi fu per qualche tempo ministro degli esteri inglese in occasione della campagna d'Etiopia, della prima parte della campagna d'Etiopia, e cercò appunto di dargli una mano con il famoso accordo Orr-Laval, che però fallì per insipienza di Mussolini. Quindi il rapporto italo-inglese oppure fascista-britannico è un rapporto lungo, solido, che ha delle basi ferme, basi che hanno prodotto anche accordi, trattati, alcuni formalmente trascritti, altri sulla parola, diciamo informali, che sono quelli di cui spesso si discute. E quanto al carteggio Churchill, bisognerebbe precisarlo meglio piuttosto come l'insieme dei documenti che raccontano la storia dei rapporti italo-britannici fra fine anni 20 e 1945. In questo insieme si incastonano gli autografi di Churchill, perché Churchill parla per alcuni aspetti nelle sue 62 lettere con Mussolini prima della guerra, parla anche di aspetti privati, aspetti suoi, ma nel contesto poi dopo a un certo punto quando si arriva al 39-40 queste lettere presumibilmente contengono anche profondi aspetti politici che se vuoi poi dopo ne descriviamo.
Partiamo da una lettera del 16 maggio del 1900 atto 39, credo che sia.
No, 40.
Del 40, già, del 16 maggio del 40, che è una lettera appunto di Churchill a Mussolini, in cui lui ribadisce la posizione antinazista, e però c'è in questa lettera uno strano elemento, perché parla del fatto che di questa lettera, comunque dei loro scambi, rimarrà traccia negli archivi, quasi che fosse una velata minaccia al modo in cui Mussolini si comporterà, perché la storia giudicherà.
Ecco, innanzitutto da precisare una cosa: è l'unica lettera pubblicata, la pubblicò Grandi, è l'unica lettera ufficiale che gli inglesi riconoscono, questa, ed è del 16 maggio e corrisponde in pratica a una ventilata minaccia, ma anche a una dichiarazione di volere ad ogni costo un possibile accordo che Churchill fa a Mussolini 8 giorni dopo che è diventato primo ministro. E sono 8 giorni importanti, perché sono 8 giorni dopo l'attacco sferrato dai nazisti sulle Ardenne contro la Francia, e da cui si evince che ci sarà una debacle.
E c'è una risposta di Mussolini che è però molto ferma.
Sì, Mussolini reagisce a questa lettera di Churchill in modo molto fermo, quasi in modo anche sfrontato, e dice che come lo Stato britannico rispetta i suoi accordi con gli alleati, anche l'Italia manterrà la sua parola data a Hitler con il patto d'acciaio. La cosa curiosa che della postilla finale, che rimarrà traccia negli archivi, è anche un po' stranamente pleonastica, perché si sa che le lettere ufficiali, quelle importanti, non vengono distrutte. E però al tempo stesso suggerirebbe che di lettere ce ne stanno già altre che in questi archivi, quindi questa traccia in realtà è una specie di lunga catena di nessi e di fatti che rimarranno incancellabili.
Ma perché si può ipotizzare che anche durante il periodo bellico, quindi dopo il 1940, il carteggio sia continuato tra Mussolini e Churchill?
Ma qui entriamo in una serie di testimonianze in parte date da persone che poi sono state uccise a Dongo durante la disgraziata fucilazione, per esempio il ministro Zerbino, oppure testimonianze di altri che finirono male, come il ministro dell'educazione Biggini, morì a Padova in circostanze oscure, e Biggini possedeva una copia del famoso carteggio, oppure di una selezione di documenti segreti ai quali Mussolini faceva molto affidamento, e tra questi anche una copia fotografica degli accordi, oppure della corrispondenza con Churchill. Poi ci sono testimonianze da parte, per esempio, la più importante, la più autorevole, quella di Nino da Roma. Nino da Roma era il direttore del Luce quando da Roma si spostò a Venezia. Mussolini aveva chiamato da Roma già per riprodurre fotograficamente, insisto questo, fotograficamente, perché la fotocopiatrice è stata inventata da pochi anni, allora c'era soltanto la riproduzione fotografica, per cui si fotografavano i documenti e poi si sviluppavano come una fotografia, spesso non venivano riprodotti granché bene anche. E Nino da Roma aveva fatto già un favore a Mussolini nel corso del 44, riproducendogli alcune pagine degli atti del processo di Verona. A febbraio del 45 viene convocato da Mussolini, che apre una cartella e gli fa vedere tutta una serie di documenti, e tra questi il autografo di Churchill più altri documenti sensibili relativi ai rapporti tra Italia e Gran Bretagna nel corso della guerra, precisiamo, almeno questo secondo le testimonianze che dà nel suo libro di memorie da Roma. Ed ecco, in virtù di questo che si racconta, noi possiamo dire che questi documenti esistevano. Esiste anche una intervista, una delle ultime rilasciata da Mussolini a Gian Gaetano Cabella, che era direttore, mi pare, del Corriere di Alessandria e, per chi ne sa di più, era uno dei condirettori della rivista Primato. Ecco, Mussolini spesso ha alluso a questi documenti.
E tra l'altro tu dicevi che lui faceva molto affidamento su questi documenti, era qualcosa che per lui rappresentavano una sorta di salvavita.
Ma guarda, quando lui, nel qualche ora prima di essere arrestato a Dongo, pone le sue famose borse nelle mani del suo autista e attendente Carradori, gli dice: guarda, qui ci sono i destini della patria. Ecco, quindi noi possiamo ora da queste parole creare una congettura su quali potessero essere i contenuti di questi documenti tali da significare il destino della patria. Presumo che ci fossero cose importanti.
Ora, e dove sono finiti quei documenti affidati a Carradori?
Allora, questi documenti furono presi poi dal partigiano Bill, che a sua volta queste due borse gialle,
che presumibilmente contenevano una selezione di quello che era invece un archivio molto più ampio.
Certo, no? Certo. Furono prese da Bill e dato a un altro partigiano, e poi c'è una ridda di passaggi di mano per cui questi documenti a un certo punto si smarriscono. I possessori del carteggio nella prima fase erano quattro. Uno, Mussolini, che deteneva gli originali. Fece fare tre da, abbiamo detto, Nino da Roma, gli fece fare tre copie. Una l'avrebbe data a Biggini, il suo ministro dell'educazione. Uno l'avrebbe data a Shinrokuro Hidaka, l'ambasciatore nipponico presso la Repubblica Sociale. Il terzo l'avrebbe data il 24 aprile, l'avrebbe messo nelle mani di Rachele Mussolini, sua moglie, in pratica come salvacondotto. Ora, noi possiamo, vediamo che storia hanno avuto queste quattro copie. La prima, l'abbiamo già detto, fu sequestrata a Dongo ed è svanita. Quella di Biggini ebbe all'improvviso un cancro e morì, e qualcuno anni dopo ha valorato l'ipotesi, sì, che fosse stato in pratica avvelenato con il paracetamolo. Questa copia di Biggini sarebbe poi, attraverso un agente segreto che si chiamava Tabasso, sarebbe, pare, finita nelle mani di Umberto. Quanto a Tabasso, dice che c'è una lettera indirizzata a Umberto in cui gli dice che i documenti che gli ha consegnato a un certo punto era il tempo e l'ora di renderli pubblici, però poi tali non sono stati resi. La copia invece in mano a Shinrokuro Hidaka poi dopo la guerra ha detto che l'ha persa, anzi che è finita bruciata quando ci fu un incendio presso la sede del consolato, di uno dei consolati nipponici in Svizzera. Però sembra anche molto strano, che insomma è molto improbabile. Fatto sta che Hidaka, che sarebbe dovuto essere processato insieme a Tojo al processo di Tokyo per crimini di guerra, se la salvò bene, e pare che Hidaka poi avesse anche una copia dei cosiddetti, dei famosi diari di Mussolini, insomma, tanto per fare un inciso. Hidaka chi ha dato questi documenti? Molto probabilmente li ha dati agli alleati, se li aveva. Fatto sta che il fatto che Hidaka li avesse, e c'è una testimonianza di Mussolini che ne avrebbe parlato di questa consegna alla moglie del poeta Marinetti durante un incontro. La quarta copia, abbiamo detto, è quella di Rachele. Rachele la portò nel suo viaggio a Como e stette per qualche giorno a Villa Mantero, vicino Como, e poi tentò il passaggio della frontiera in Svizzera, fu fermata, fu rimandata indietro, lei tornò a Villa Mantero, la mise in una cassa di zinco e poi questa cassa di zinco sarebbe stata presa dai partigiani o da persone del CLN di Como e l'avrebbe portata nella caserma dei pompieri di Como e lì poi nel poco caso mai ci torniamo sulla sorte di questa. Ecco, questo sono un po' quello che si sa di queste quattro copie di questi documenti così importanti.
Tu hai dato una particolare importanza, visto che proprio quella scena con cui fai partire il tuo libro si riferisce a lei, a Giovanna David, che è la figlia di Tommaso David. Che ruolo ha avuto Tommaso David?
Tommaso David ha avuto un ruolo importante. È stato... allora, da fare una premessa. Mussolini, oltre a queste copie, queste quattro copie di cui abbiamo appena parlato, ha diffuso e ha distribuito a persone di fiducia anche altri documenti, che molti dei quali sarebbero dovuti essere, almeno per quanto ci sembra a noi, degli originali. E li ha dati anche questi a diverse persone, tipo li ha dati a Enrico De Toma, questo ragazzo che li avrebbe portati in Svizzera e consegnato a un signor X misterioso, di cui non sa, si suppone solo il nome. E un'altra copia importante di questi materiali li ha dati a Tommaso David. Tommaso David era un uomo dei servizi, prima dei servizi italiani e poi dei servizi della Repubblica Sociale. Aveva creato anche una struttura segreta che aveva chiamato allevamento volpi argentate, così per imbrogliare un po' sul nome, per togliere sospetti, che si occupava di lottare contro i partigiani comunisti in Jugoslavia. Forse addirittura... Tommaso David e Mussolini si conoscevano pure. Quando è l'occasione, il fatto di cui parliamo, David aveva 66-67 anni, era un uomo insomma già fatto, che aveva già vissuto parecchio, aveva partecipato alla guerra italo-turca, per esempio, alla Grande Guerra, aveva avuto collaborazioni durante la guerra d'Etiopia. Insomma, era un uomo importante che incideva nella vita politica italiana, anche se ufficialmente faceva il commerciante ittico. E David entra in possesso, si incontra con Mussolini in pratica in aprile, qualche giorno prima del disastro. Mussolini gli chiede addirittura come scusa, lo chiama perché vorrebbe una casa segreta, una casetta dove casomai trascorrere la sua vecchiaia fra il Trentino e l'Alto Adige, un posto così riservato, anche segreto. Però poi dopo, quando sta per chiudere il colloquio, dice: bene, però le devo affidare dei documenti importanti che stanno in questo binocolo. E infatti gli consegna il fodero di un binocolo in cuoio in cui ci sono degli autografi, ci sono dei documenti. E Mussolini gli raccomanda che questi gli chiede di riconsegnarli dopo che è passata la guerra, insomma, oppure se tutto dovesse finire male, lui li avrebbe dovuti gestire per il bene dell'Italia. Possiamo fare un epilogo su questo filo di narrazione: è che la figlia di David viene presa dai servizi inglesi. Vogliono sapere a tutti i costi dov'è il padre. Lei purtroppo non lo sa proprio non lo sa. Loro però la mettono sotto pressione e la mettono insieme a esecutandi, a uomini della Repubblica Sociale che sono condannati a morte. E in pratica è sottoposta per tre volte a una finta fucilazione. A un certo punto si rendono conto che lei non sa nulla, poi in pratica la proteggono. E lei saprà del padre solo anni dopo.
Perché lei credeva fosse morto il padre, in realtà poi lo ritrova.
Sì, certo, pensava che fosse morto. e c'è tutto un giallo intorno, ora non entrare nei dettagli sarebbe lungo. E fatto sta che David cerca di contattare le autorità del governo italiano perché in qualche maniera questi documenti o vengano in parte pubblicati oppure il governo italiano prenda dei provvedimenti a favore degli ex della Repubblica Sociale, di non perseguitarli, molti erano in galera, così una cosa del genere. Però fatto sta, in breve, che questi documenti, per quanto sembra, perché il condizionale è d'obbligo, sono stati consegnati in America a Churchill. Oppure qualcuno dice sono stati consegnati al Vaticano e attraverso il Vaticano arrivati a Churchill. Fatto sta che Tommaso David riceve una medaglia d'oro al valor militare dallo Stato, dalla Repubblica Italiana, per azioni eroiche che lui ha compiuto in Jugoslavia contro i partigiani comunisti. Questo epilogo con la medaglia d'oro è un po' curioso, comunque lo lascio all'immaginazione del lettore. L'altra cosa curiosa è che Stufferi, che era un collaboratore di David per gestire la pubblicazione oppure i contatti per dare un senso a questi documenti, anche lui ricevette una medaglia, cosa che non si spiega con una grande ragione. Ecco, quindi è possibile che comunque questi documenti realmente siano esistiti, che la trattativa in realtà ci sia stata e che poi sia finita bene, tant'è vero che hanno ricevuto due medaglie, almeno questo è quello che sembra.
Sì, ma che questi documenti diventino pubblicabili in seguito a causa, non so, di un vincolo di anni, per esempio di segretezza o qualcosa del genere, è una cosa ipotizzabile o ormai la speranza è ritrovarli?
Guarda, sono passati 70 anni, dopo 70 anni in genere tutto viene pubblicato, però in Inghilterra sono state fatte delle ricerche, documenti non ne sono stati, riscontrabili, non ne sono stati ancora trovati, però è da tener conto di un fatto che esiste ancora tanto materiale che è o in mano a collezionisti, in mano a banche, a strutture finanziarie di potere e che non hanno nessun interesse a pubblicarlo, anche perché il capitale sta nel possesso del documento stesso. E poi ci sono ancora, oltre a questo fatto, a questa conservazione privata, ci sono anche archivi che non sono stati ancora esplorati. Per esempio, che materiale esiste nell'archivio della Corona Britannica non lo sappiamo. E chi non ci dice che anche che lì possono esserci dei documenti importanti? Anche perché, e chiudo, nell'insieme di questi documenti ci sarebbe dovuto essere un documento importantissimo, che si tratta di un accordo tra la Corona Britannica e il Re d'Italia. E questo documento direbbe, nel caso la Germania vincesse la guerra e la Gran Bretagna è chiamata al tavolo della pace, si impegna il re d'Italia a fare da garante, a difendere con onestà gli interessi inglesi al tavolo della pace con Hitler? Ecco, questo è il fatto. Quello che potrebbe emergere è che ci sia stata una alleanza sotterranea tra Italia e Inghilterra per tutto il corso della guerra.
Grazie allora a Enzo Antonio Cicchino, che è l'autore, insieme a Roberto Colella, del libro Mussolini Churchill, Il Carteggio, indagine su uno dei grandi misteri del Novecento, un libro edito da Mursia, e ci hai ovviamente appassionato come un giallo, come sempre succede quando parliamo con te. Con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno, vi do appuntamento tra una settimana ancora per parlare di libri.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.